colazione di macchina si è fatto? Quanti erano? 11 per arrivare prima?
No, sono partito normale con la macchina, cioè non è che era, non era per quello, era per non viaggiare con aereo.
Ah, una cosa
10
tua.
Ore, 10 ore. Ma anche 90, 98 quando sono arrivato alla Juve che c'era Ciro, sono venuto con la macchina. Ciro, ti ricordi? Poi mi prendeva
certo,
in giro che
certo.
C'era là una macchina così,
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
L'energia che la squadra ha messo nelle due fasi, quindi sono contento, faccio complimenti alla squadra, ragazzi, ma lo sapevo perché la squadra sta lavorando bene, poi è chiaro che a volte non sei premiato nel punteggio, però sappiamo e siamo chiaramente consci che ci stanno aspettando delle partite importanti e siamo pronti.
Sì, ragazzi, ha fatto una prestazione di assoluto valore, però se poi non è supportata dai gol, non è supportata dalle situazioni, non era facile mettere sotto la Lazio con così tanta continuità e poi abbiamo fatto un patatrac in difesa come purtroppo ci è successo a Firenze e dobbiamo raccontare nuovamente una sconfitta.
Mi è piaciuto tanto il primo tempo, penso che abbiamo spinto bene, abbiamo fatto delle cose interessanti, ecco, poi loro secondo tempo hanno cambiato un po' sistema, hanno fatto qualcosina, ecco, poi gol di calcio d'angolo, che è un dettaglio che non è dettaglio, la partita che la volevamo più vincere a noi, siamo contenti, perché cioè contenti, vogliamo sempre vincere, però ci sta da periodo che viene squadra, da momento non solo fisico ma anche di testa, no? Stiamo sulla strada giusta.
Sapevamo che Tudor avrebbe portato la sua determinazione, la sua grinta, avrebbero giocato sempre in avanti. Non è che ci hanno sorpreso, sono stati bravi perché la Juventus è una grande squadra. Non ho mai scommesso in vita mia, ma c'è da scommettere che questa squadra arriverà nei primi quattro. Nel momento migliore nostro hanno fatto gol loro. Abbiamo subito ad inizio del secondo tempo pareggiato la gara e poi ci siamo assestati e quando si capisce che non puoi vincere, l'importante è non perdere.
Che Tudor, determinazione e grinta l'aveva portata in macchina, l'abbiamo ormai capito, insomma, abbiamo sentito Baroni, Gasperini, Tudor e Ranieri in una domenica che ci lascia due dati politici. Il primo, non c'è più un solo posto per la Champions, ma sono ufficialmente due. Atalanta è rientrata nella mischia e anzi, visto come vanno le cose, non mi sembra neanche tra le principali candidate. La Juventus è tornata, secondo dato politico, ad avere una faccia da Juventus. Per ora, grosso modo, solo quella, ma almeno la faccia da Juventus ce l'ha. Pierluigi Pardo l'ha raccontata ieri sera. Ciao Pier.
Ciao, come va?
Molto bene, ma vorrei che per prima cosa tu facessi in bocca al lupo a Massimo Mauro, che attualmente è in injured list, come dicono gli americani, in lista infortunati.
Come? Che è successo?
Ciao.
Infortunio.
Sono caduto sotto la doccia e mi sono rotto una costola.
Hai capito?
Ah, quindi neanche un quarto d'ora alla fine, se siamo in difficoltà,
no,
neanche
niente,
lì ti posso.
No,
dobbiamo non mi fate ridere, che non posso ridere.
Va bene, allora proviamo a intristirti subito con Roma Juventus. Ti è piaciuto o no?
Il primo tempo la Juve ha fatto bene. Per 20 minuti ha tenuto la palla, però l'occasione più importante l'ha avuta la Roma con Cristante. Poi ha fatto gol sul calcio d'angolo, anche la Juve ha fatto gol sul calcio d'angolo perché ha respinta e Locatelli ha fatto un bel gol. E abbiamo visto solo questo nel primo tempo. Poi la Roma è andata meglio cambiando modulo, ma per 10 minuti. Ed è stata una bella partita perché se le sono date di santa ragione, onestamente, lealmente, quindi la partita è stata gradevole. molto gradevole, però occasioni da gol e cose interessanti in avanti non ne ho viste tante. Se la Juve non ha i dribbling di Yıldız fa fatica.
Sì.
Ieri Yıldız ci ha provato in tutte le maniere, mi sembra un giocatore di grande talento ma di pochissima classe per adesso. E la Roma,
Scusa Massimo, qual è la differenza?
Beh, la differenza è che ci vuole classe per essere un grande giocatore, perché talento madre natura te lo dà, se poi però non è accompagnato dalla personalità, dalla capacità di gestire le situazioni, di, per esempio, di un giocatore di classe non parte sempre in dribbling, se sei il giocatore più importante della squadra devi saper gestire le situazioni, essere punto di riferimento, insomma significa molto altro, no? Lo sintetizzo con la classe,
sì,
insomma,
sì,
ecco.
Sì.
Però Yıldız è un giocatore di grande prospettiva che però adesso insomma, come contro il Genoa, se i dribbling gli vanno bene la Juve fa qualche cosa. Tudor non è che poteva fare di più, ma si è visto qualcosa di diverso, quello sì, sicuro.
Sì, sì, sì. Grazie della lezione sulla distinzione tra talento e classe. Hai visto la stessa partita, Pier? Hai raccontato.
Sì, ho visto la partita. A me ha divertito. Poi capisco che il secondo tempo sia stato probabilmente un po' inespresso dal punto di vista delle occasioni. Però a me piacciono le partite dense. Quindi ieri lo è stata. La partita poteva girare da una parte o dall'altra. Una partita combattuta ma leale, come dice giustamente Massimo. Sì, devo dire che secondo me le ho viste bene tutte e due. Ho visto molto bene chiaramente la Juve nell'approccio alla partita, molto migliorata, molto più positiva, molto più vogliosa, però anche capace, perché sai, non è che basta la voglia nella vita, bisogna avere anche le qualità di imporre il proprio gioco, di giocare un calcio offensivo molto più verticale. E mi è piaciuta molto, ovviamente nel primo tempo, nei primi 20-25 minuti. Della Roma mi è piaciuta la capacità, concedendo per larghi tratti ampio possesso palla agli avversari, standosene rintanata in certi momenti anche un po' in difficoltà, comunque di riuscire a costruire occasioni. Il primo tempo da questo punto di vista è stato una sintesi perfetta di tutto ciò, no? Nel senso che la Roma ha concesso i primi 20 minuti, dava veramente la sensazione di essere in difficoltà in certi momenti, però poi le occasioni ce l'ha avute in maniera repentina, improvvisa, il che vuol dire che quella capacità c'è. E il secondo tempo, dopo il pareggio, sì, forse era lecito aspettarsi qualcosa di più nel secondo tempo. Poi Ranieri ha fatto anche dei cambi abbastanza di gestione, fra una settimana c'è il derby, Pellegrini ha fidato. Sono entrati giocatori come Nelson, come Gunnar Duat, che insomma si sono visti poco fino a questo momento. Certo. Insomma, secondo me ha portato la nave in porto con un risultato che secondo me non gli dispiace. E la sintesi che lui con un certo candore e con molta trasparenza ha dato di una partita che non poteva vincere, che quindi ha quasi scelto di non perdere, secondo me è molto, molto vera, molto reale.
Se non puoi batterli, fateli amici, insomma. Una roba così.
Sì, o quantomeno trovo un compromesso.
No, è chiaro che ieri sera vincendo la Roma avrebbe fatto un saltone, perché io trovo che Max al momento Juventus e Roma mi sembrano, per motivi diversi naturalmente, però le maggiori indiziate a quel terzo quarto posto, salvo il Bologna, che ma stasera capiremo molte cose, no? Ho l'impressione che l'Atalanta sia in rottura prolungata, la Lazio magari ha altri pensieri, la Fiorentina vediamo, il Milan non c'è più, insomma mi sembra che il cerchio si stia stringendo.
Sì, è stata sfortunata la Roma, perché dopo il grande lavoro di Ranieri non ci voleva l'infortunio di Dybala. Cioè, onestamente ha rimesso in piedi una baracca, no, che era veramente allo sbando, e l'infortunio di Dybala insomma gli fa notare i limiti che hanno gli altri ragazzi, perché sono tutti bravi. Però insomma Dybala era quello che si assumeva la responsabilità di fare le cose più belle e più importanti in avanti, e qui fa fatica. Ieri ha fatto fatica da questo punto di vista, però è una bella lotta, ma devo dire che è una bella lotta, ne parleremo credo poi anche per lo scudetto, perché
sì.
No, vediamo cosa succede stasera. Però è entusiasmante il testa a testa sia per la Champions sia per il
certo,
primo
stasera,
posto.
Ma sai, stasera avremo diverse risposte, no? Sia sul Bologna ma soprattutto sul Napoli, il pareggio dell'Inter. Ma io non credo che con un pareggio l'Inter sia spacciata, cioè, questo è il pensiero del mio amico Capuano, secondo cui se il Napoli vince o anche se pareggia il campionato è finito. Mi sembra che manchi ancora un po' prima di
questo,
dire
questo. Carlo, ci tenevo a dire una cosa, sì? Cioè, il fatto che l'Inter sia su tutti e quattro i fronti, se mettiamo anche il campionato mondiale, nel mondo per club, là, quella cosa che non si capisce che cosa sarà, è entusiasmante. Secondo me deve essere entusiasmante per tutti i tifosi dell'Inter, per la società e per la squadra, perché poi vedremo, ma arrivare secondi non è essere sconfitti, certo, ed essere umiliati. Cioè, se un gruppo di sport arriva in fondo e poi non vince la finale, tanto per dire, cioè, io credo che siano da ammirare, credo che sia un esempio. Non è possibile che se uno arriva secondo significa che è un fallito, cioè, questo
mi fa piacere che lo abbia detto anche tu. No, mi fa piacere che lo abbia detto anche tu, perché questo è grosso modo il pensiero aziendale, inteso come azienda. Tutti i convocati sono
questa è una cosa cosa che un paio di volte a settimana viene fuori e
mi fa piacere.
No, ma è la verità. Io faccio spesso l'esempio delle Olimpiadi, no? Dove una medaglia d'argento viene vissuta giustamente come un qualcosa che ti resta per la vita. È chiaro che nel calcio la componente, quello che cambia tutto è la componente del tifo e dello sfottò. Per cui da un certo punto di vista, vedere la tua rivale che perde magari i calci di rigore, una finale di una competizione importante, è una libidine,
no,
per
Pier,
il tifoso,
scusami,
che sta buffando. No, aspetta.
Pier, no, però ma è chiaro che volevo dirti, a volte sì, però c'è qualche grande professionista che dice conta quello che c'è scritto sugli almanacchi. Non è vero. Questo è il punto. Se vogliamo evitare anche che vengano picchiati gli arbitri nei campi dilettanti, come è successo ieri a un ragazzo da Cireale, adesso Alfonsetti, se non ricordo male il nome, mi dispiace non ricordare il nome in questo momento, deve cambiare anche questa idea che abbiamo di arrivare secondi. C'è qualcuno che è arrivato secondo e ha baciato la medaglia davanti alla telecamera, proprio per far capire, e mi riferisco a Guardiola, per far capire che il percorso è importantissimo, anche se poi arrivi secondo. C'è qualcuno invece che la medaglia non l'ha proprio presa ed è arrivato secondo.
Sì. No, ma guarda, ma sai, noi facciamo spesso questo ragionamento, ma perché credo che siamo in modo diverso, naturalmente. Massimo con un passato di grande calciatore, noi che lo sport lo guardiamo, proviamo a raccontarlo. Però siamo uomini di sport, non facciamo i tifosi di mestiere, e quindi questo discorso lo chiariamo in maniera.
No, ma anche
precisa.
Anche perché poi se tu guardi alcune carriere, ci sono dei giocatori che è impossibile che vincano lo scudetto, nel senso che giocano in squadre dove realmente questa possibilità non c'è mai. Però lo scudetto, voglio dire, il Bologna l'anno scorso ha vinto lo scudetto, nel senso che la squadra come il Bologna che arriva in Champions League quest'anno è sull'ottima strada per vincere il suo scudetto, perché confermarsi in Champions League o vincere la Coppa Italia, ma anche direi arrivare in finale di Coppa Italia, è già un traguardo. Cioè, tu la cosa la devi sempre vedere in relazione a quelli che sono i propositi e le potenzialità della tua vita, altrimenti se non sei miliardario, più miliardario del mondo, sei un fallito, premesso che i soldi non sono la cura di tutto, però voglio dirti, o se non diventi Presidente della Repubblica sei un fallito, no? Cioè, voglio dire, esistono mille traguardi che sono traguardi intermedi, e quello che conta è quello che tu sei riuscito a fare in relazione al tuo talento, alla tua possibilità, al lavoro, all'impegno che ci hai messo. Ma questo è ovvio, però ripeto, il calcio da questo punto di vista è un'anomalia, nel senso che nel calcio poi alla fine, nel calcio e negli sport nei quali interviene questo elemento della rivalità sportiva, che è anche bella, per carità,
perché
è divertente, lo sfottò, però un conto è che nei migliori bar di tutta Italia ci si prende in giro per una finale persa, e un conto che poi invece quando si fa una valutazione sul merito di una stagione, sui risultati ottenuti, lì i parametri devono essere inevitabilmente diversi. Cioè, io credo che non ci siano discussioni da questo punto di vista. Mi fa molto piacere che Massimo faccia questo ragionamento e lo condivido, tornando al punto di partenza, l'abbiamo detto tante volte in questi giorni, l'Inter merita un applauso da questo punto di vista. La capacità di una squadra di essere in corsa su tutto, di non cercare delle scorciatoie, di non farsi buttare fuori dal fatto che nessuno scende in campo per perdere, ma insomma di non snobbare nessuna competizione, perché si vuole avere l'ambizione di poter arrivare in fondo a tutte, è una cosa bellissima.
No, ma
è una cosa, è anche culturalmente un grande segnale che viene dato a tutte le
ma
altre.
Questo è ovvio. Ma poi aggiungiamo anche, poi chiudiamo il momento Kant e Goethe della filosofia, che il dovere di una grande squadra, anche questo lo dico quasi tutti i giorni, non è tanto di vincere, perché nessuno può avere il dovere di vincere, però quando sei una grande squadra hai il dovere di competere per vincere.
Sono d'accordo, certo.
E quindi se competi per vincere, il tuo l'hai fatto.
E se alla Juve non riprendono Vlahovic, Cobb Miners e qualcun altro, faranno fatica a competere per vincere il campionato. Dovranno, Tudor dovrà fare in modo che i giocatori importanti facciano i giocatori che contano di più, perché se no la vedo male.
Sì, intanto ha cominciato dando un po' di ordine a quel magmalino, perché era cambiato due uomini rispetto alla partita con il Genoa. Poi oggi leggo che Conceição, che ieri è stato a guardare 90 minuti sui soliti social, dice un giorno sapranno perché questo, eccetera. Però anche lì, Pier, molto banalmente, non è una bestemmia dire che tu vai con i giocatori di tua proprietà, Colomoni e Blau, e Conceição al momento sono prestiti, quindi non è assolutamente strambo far giocare e rivalutare i giocatori che sono tuoi.
Sì, sì, assolutamente, e anzi secondo me l'errore è stato fatto prima, lo dico, ripeto, con rispetto per Thiago Motta, perché lo dico praticamente tutti i giorni, Thiago Motta secondo me, se saprà imparare da questa annata sicuramente deludente, quindi se troverà secondo me l'umiltà e continuerà a aggiornarsi, ha fatto vedere in questi primi anni di carriera tante cose interessanti, e quindi non è finita la vita di un allenatore giovane come Thiago Motta, assolutamente, però dovrà anche lui elaborare il lutto e dentro di sé, poi non importa che lo faccia pubblicamente, ieri parlavamo dell'intervista nella quale in effetti non ci sono grandi accenni all'autocritica, ma l'importante è che la faccia lui al suo interno, dentro di sé, che capisca che probabilmente alcune questioni le poteva gestire, visto da fuori noi non sappiamo niente, ma litigare con Danilo, comunque farlo sentire non importante quando sei in un gruppo così giovane, sei appena arrivato, oltretutto Danilo da quello che sappiamo non ha minimamente la fama di uno
che
rompe le scatole, allora questo visto da fuori, poi ripeto non sappiamo nulla, quindi per carità è uno che mi verrebbe a dire
leggiamo.
Poi, se non può giocare 38 partite, ma certo, ma lo saprà anche lui che non può giocare 38 partite, però è fondamentale con certi leader, queste sono cose che massimo amico di Guardiola, tutti noi abbiamo frequentato e ne siamo felici, Ancelotti, ci è capitato di parlare con i grandi allenatori, con Conte, con Allegri, cioè tutti hanno queste malizie, che sono malizie che in qualche modo derivano anche dall'esperienza, perché gestire un gruppo umano così complesso, così diverso al suo interno, giovani e meno giovani, gente che guadagna 10 e gente che guadagna 1, gente che viene da posti diversi del mondo con abitudini diverse, gente che sta lì e che c'ha il contratto per anni e gente che invece sa che sta solo per pochi mesi, guardate che dal punto di vista proprio della gestione del personale, dell'HR direbbero le aziende, è una situazione estrema quella di un allenatore,
per questo che ci sono allenatori bravi a gestire le aziende e allenatori più bravi sul campo, cioè allenare a grande squadra io continuo a pensare sia un mestiere diverso rispetto, poi a Milano si dice scendere dal pero, non so come si dica a Catanzaro o a Roma.
No, ma a proposito di questo, un'altra qualità che deve avere è quello di capire la partita, cosa sta succedendo e porre rimedio, non agli stessi minuti, gli stessi uomini, gli stessi ruoli, io comunque cambio, faccio quella roba lì.
Sì.
L'allenatore è molto bravo, è quello anche che al trentesimo del secondo tempo fa la mossa giusta. Non è possibile che le sostituzioni sono sempre le stesse.
Sì, ho capito di chi stai parlando, ma a questo proposito approfitto del fatto che tu ci sei, no? L'Inter, Inzaghi e Parma. Io ho notato una certa sindrome milanese, no? Opposta, cioè c'è il Milan che comincia sempre male. Non ricordo la statistica dei gol presi nei primi 10 minuti, ma è una roba che non ci si può credere. E secondo me questo è dovuto al fatto che si fidano poco dell'allenatore, chiunque esso sia, e ti fanno sì col testone, poi magari fanno altre cose. L'Inter invece, questo mi preoccupa di più visto l'impegno europeo, finisce spesso male, no?
Sì.
Perché?
Sì. Beh, sono partite anche diverse, perché per esempio il Parma ha fatto una grande partita.
Sì,
no?
Ok.
E devo dire che all'ultimo secondo poteva fare il 3-2, quindi c'è stato un po' di difficoltà, no? E quando cambi durante una partita, se l'altra squadra gioca bene bene, è certo che puoi andare in difficoltà, però deve cambiare Inzaghi, cioè deve portare la squadra ad essere capace di affrontare tutte queste partite, quindi la panchina la deve usare Carlo.
Ho capito, però se
non c'è lo so,
io ho una
so,
mia idea, io ho una mia idea, cioè quando fa quei cambi, mentre l'anno scorso inseriva Pierluigi qualità, quest'anno non riesce ad inserire qualità, e quando i titolarissimi partono dalla panchina sono comunque spremuti da questa situazione, perché il mercato di quest'anno ha portato poco e non è riuscito ad aggiungere benzina a quella dei titolarissimi.
Però secondo me questo è il lato B del ragionamento che facevamo prima con Massimo, cioè nel momento nel quale facciamo i complimenti all'Inter, perché li merita, perché sta andando avanti in tutte le competizioni, dobbiamo anche riconoscere che il lavoro di Inzaghi in questo momento è veramente un lavoro di sta lì come sì, il piccolo chimico, sì, secondo me a contare sì. Le energie, no? Aggiungo 100 grammi di Turam ogni che faccio, lascio signore, ecco è un po' quello, e ogni minuto in campo dei giocatori, poi insomma Carlo è un esperto di basket, nel basket questo concetto delle rotazioni è clamoroso, perché tu hai i giocatori vengono lasciati in panchina anche per pochi secondi o per pochi minuti per rifiatare, cioè è fondamentale tenere un altissimo livello nel serbatoio dei giocatori. Nel calcio chiaramente lo puoi fare di meno perché hai soltanto 5 cambi e sono dei cambi definitivi, spesso gli va bene, contro il Parma gli è andato male, anche perché il Parma ha trovato 2 gol fantastici, ha trovato Bernabé straordinario. Poi detto questo, non è che questo non sia un campanello d'allarme, questo è esattamente il motivo per il quale oggi abbiamo un campionato che è ampiamente
abbiamo un campionato, certo,
e stasera secondo me abbiamo la partita. Io sai che sono abbastanza prudente quando ci sono le definizioni sulla partita decisiva, stasera
no, chiave.
La partita
chiave.
Secondo me sì,
Massimo, per
chiave, ed è difficilissimo
Per
continuare il duello, ma non è che è chiave per il Napoli, cioè se il Napoli perde allora può essere importantissima per l'Inter, ma se il Napoli vince continua il duello. Volevo dire una cosa a proposito del Milan, l'equilibrio no, non l'ha trovato all'inizio di campionato, a metà campionato, e non lo stanno trovando adesso. Ora io dico, ma si può continuare a giocare con Leao, Pulisic, Abraham, Reinders, Fofana? Cioè onestamente è impossibile. Quando ce l'hanno, la palla ce l'hanno gli altri. Leao è meraviglioso quando ce l'ha nei piedi la palla, ma quando non ha la palla sembra un rapper che gira per il campo. Allora, onestamente, così non può giocare il Milan, con Pulisic che anche lui quando la palla ce l'hanno gli altri tenta di aiutare, ma è quello che è. Reinders è un giocatore meraviglioso, ma soltanto dalla metà campo in avanti. Onestamente io speravo che Consensao si assumesse la responsabilità di dire così non si può giocare. Invece continua sta cosa, e che non andava bene all'inizio non va bene adesso.
L'equilibrio
non sanno che cos'è.
No, ma assolutamente equilibrio non è una parola contemplata nel momento attuale storico del Milan. Massimo, grazie, rimettiti presto.
Grazie.
Facciamo
ciao,
tempo.
Ciao Max.
Almeno un quarto d'ora.
Almeno l'ultimo quarto d'ora. L'ultimo quarto d'ora abbiamo
risultato.
Ha bisogno di te.
Esatto.
Ascolta, mi fermo per la borsa, poi andiamo avanti, Pierluigi, perché vorrei anche il tuo pensiero sulla Atalanta che mi manda i pazzi.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati.
spiega il disguido sulla sostituzione di Lookman? Doveva uscire Ederson, ci conferma?
Sì, infatti, abbiamo sbagliato i numeri, si vede che non era una giornata oggi.
Cioè avete sbagliato, doveva uscire Ederson, invece è uscito Lookman per un errore sul tabellone?
Sì, esatto, per un errore sulla lavagnetta, abbiamo fatto un errore noi, solo che non siamo riusciti a intervenire prima che Lookman uscisse, era già fuori. Esatto. It's all right.
Tutti questi anni hai anche perso, però la tua squadra era sempre squadra e come minimo confezionava almeno 5-6 palle gol. Si ha proprio la sensazione che si sia inceppata. Tra le ragioni di questo ci possono essere le tue parole in cui dici io non rinnovo il contratto?
No, questa è una stupidata, Giancarlo, perché noi dopo quello abbiamo vinto 5-0 a Empoli e poi abbiamo vinto 4-0 a Torino con la Juve. Quindi mi sembra veramente una cosa di comodo questa qua gettata proprio così. Nessuno si è mai tirato indietro. Ti dirò, io l'anno scorso il contratto l'ho firmato a metà agosto e nel frattempo abbiamo vinto Europa League, siamo andati in Champions. Questa roba non c'entra proprio niente.
Ma non
è solamente un tentativo di cercare alibi.
Gasperini ieri, e io gli credo fino a un certo punto, vi dico la verità, Pierluigi Pardo è rimasto con noi mentre Musetti sta perdendo siamo all'inizio, debutto contro il cinese Bua Monte Carlo, nel primo set è sotto 5-3 con un break a sfavore, ma ripeto, siamo all'inizio. Cristiano Gatti, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno professore. Prima chiedo a Pardo, che ieri era in diretta con noi nel momento in cui c'era primo tempo dell'Atalanta, non so se poi aveva visto anche l'epilogo, però Pier, una cosa che abbiamo detto già molte volte, la sua trasparente quasi ingenuità, l'Atalanta dopo 10 minuti capisci già come tira il vento, l'hai capito anche ieri.
Sì, ed è una serie di up and down abbastanza clamorosa, fermo restando che insomma i numeri soprattutto in casa nel 2025 sono drammatici, se parliamo di campionato. Però è anche vero che nel frattempo c'è stato il 4-0 contro la Juve, ci sono state anche delle buone prestazioni. È chiaro che le ultime tre partite, nel momento chiave, dopo il famoso striscione in cui in qualche modo si è legittimamente attestato il fatto che erano caduti anche tutti gli aspetti scaramantici, no? E si poteva puntare allo scudetto, che dopo quel momento siano arrivate tre partite, tre sconfitte, che la squadra non abbia più fatto gol, questo è abbastanza è abbastanza significativo secondo me della difficoltà che sta avendo in questo momento. Sul discorso di Gasp, è vero che Gasp anche in passato, mi ricordo una volta a Supertele con c'era Gigi Di Biagio un paio di stagioni fa, fece delle dichiarazioni che lasciavano spazio a possibili malumori, possibili partenze. Ha ragione secondo me sul fatto che molto spesso la sua gestione è stata una gestione, i suoi accordi con Percassi sono stati non scanditi e scritti nella pietra mesi prima, e che questa cosa non ha influito sull'aspetto complessivo. Qui onestamente però le cose stanno andando troppo male, quindi penso che ci sia una serie di cause, e questa non posso pensare che non sia un certo nervosismo che si era visto, la famosa querelle Lookman, che poi era stata risolta saggiamente da tutti,
sì,
con anche la frase spero che diventi capitano, ma apparentemente si era risolta, nel senso che comunque alla fine sono persone intelligenti. Però ecco, torniamo al discorso dei piccoli dettagli, cioè per riuscire a prevalere nello sport che è fatto di eccellenza c'è bisogno di essere al 100%, in questo momento l'Atalanta non lo è,
no.
È, e commette anche degli errori banali come quello di ieri della sostituzione.
Ma io credo, adesso voglio sentire cosa ne pensa il professor Gatti, però la stagione dell'Atalanta ruota intorno al rigore di Bruges, quello inventato, al rigore di Lookman, quello sbagliato, e soprattutto a queste dichiarazioni di Gasperini non richieste e non, secondo me, non necessarie. Poi lui se la piglia, abbiamo sentito anche prima, se glielo fai notare, ma secondo me quello è un punto importante.
Tocca a me?
Sì.
Sicuramente se noi stiamo a guardare i numeri, la classifica, tra l'altro piccolo dettaglio, questo 2025 è disastroso da lotta per la retrocessione, quasi volendo enfatizzare, coincide simpaticamente con questo bellissimo stadio nuovo finalmente entrato a regime, per cui qui con i più superstiziosi cominciano a parlare di maleficio dello stadio nuovo, questo per dire che ci sta di tutto, no? Quando comincia, no. Perché effettivamente in casa l'Atalanta non ne sta azzeccando più una. Ecco, e coincide con questa meraviglia di questo impianto. Questo per dire, lo stadio di proprietà è tutto, si dice, no? Diciamo quindi che è quasi tutto. Però venendo a cose più serie, secondo me si fa un errore a guardare solo i risultati. È abbastanza clamoroso, non era mai successo, infatti, 3 sconfitte di fila, 3 scontri diretti senza fare un gol, e aggiungo io senza neanche praticamente tirare mai in porta.
Bravo, esatto.
Non è l'Atalanta, è chiaro che non è l'Atalanta. Allora, i singoli episodi ci stanno, però anche se Gasperini reagisce istericamente su sta faccenda, assolutamente non si deve parlare di crollo, io non so come altro chiamarlo. E resta il fatto che bisogna anche però un po' alzare la testa quando ci sono i movimenti storici, quando ci sono i fatti, magari riuscire anche a guardare un po' dall'alto come da un piccolo satellite. E qui c'è in atto qualcosa che va al di là delle sconfitte, di questa occasione storica dello scudetto buttata via, perché l'Atalanta, se avesse fatto l'Atalanta quest'anno, davvero aveva portata di mano. Ecco, però guardando dall'alto io vedo, e forse magari sono troppo pessimista, non so, ma io vedo che il giocattolo si sta rompendo. Questa è la vera notizia che sta uscendo da Bergamo. Là dove era tutta armonia, o quasi, là dove era tutto equilibrio, comunque serenità, è tutto sparito. Adesso c'è tensione, ci sono facce accigliate, ci sono reazioni anche cattive, c'è un raffreddamento generale, sta calando il gelo su Bergamo e sul grande miracolo dell'Atalanta. Ora, se voi mi dite che fra 3 mesi torna tutto come prima e viva Trullallero, io sono il primo a esserne felice, ma la vedo molto dura. Mai in questi 9 anni, al di là dei singoli episodi col Papu, piuttosto che vabbè, non stiamo, mai però si era respirato questo clima. Quindi, al di là delle 3 sconfitte consecutive, qui forse stiamo assistendo a un grande cambiamento, cioè forse al declino di un'epopea.
Sì, alla fine di un ciclo, ma non è detto che non se ne possa aprire un altro. Poi adesso so che per Luigi ti dirà.
Voglio dire, nella storia, anche all'interno della storia di Gasperini, c'erano state delle fasi, diciamo, di reflusso, poi la capacità della società e dell'allenatore è stata quella di trovare sempre, di aprire sempre nuove epoche. Insomma, ci sono stati dei totem straordinari. Penso al Papu Gomez, penso a Ilicic, per citare i primi due che mi vengono in mente, che nel frattempo hanno abbandonato. La squadra ha saputo rigenerarsi. Oggi, secondo me, ormai è una dimensione da grande squadra, capace di fare investimenti.
Sì, se una grande squadra tipo, anche le pressioni,
perdonami. Negli altri, diciamo, passaggi critici alle spalle c'era sempre una solidità, una unità di intenti, comunque una
coesione,
sì, e comunque anche uno certo spirito positivo da parte di tutti. In questo caso è evidente, lo percepiamo da 1000 segnali, neanche tanto nascosti, che ci sono scollamenti, che c'è davvero. Certo. Lo stesso Gasperini sembra che abbia le valigie sul pianerottolo.
L'ha detto lui, e secondo me questo non è un dettaglio.
Esatto, e tra l'altro è chiaro che l'Atalanta può rinascere, ma ci mancherebbe, guai a noi se pensassi. Io stavo parlando proprio della storia dell'Atalanta di Gasperini, che a me sembra un po' arrivata al capolinea.
Vabbè, ma com'è fisiologico, no, Piero? Fisiologico,
sì, e da un certo punto di vista io penso che sia veramente la consacrazione del fatto che è diventata una grande squadra a tutti gli effetti, e quindi nelle grandi squadre ci sono anche le polemiche, nelle grandi squadre ci sono le pressioni. Da questo punto di vista devo dire che qualche volta Gasperini quest'anno ha provato ad abbassare l'asticella, a cercare la famosa acqua sul fuoco, e ci sta, no? Perché poi non ci si deve mai dimenticare del percorso che ha fatto questo club, del punto di partenza, ovviamente anche del bacino d'utenza che è straordinario, meraviglioso, ma che non ti dà la forza economica che può avere il Real Madrid, eppure ci hai giocato una Supercoppa europea contro. Sì. Quindi voglio dire, secondo me fa parte di un processo di grandizzazione dell'Atalanta. Sì. E questo è il lato negativo. Poi è chiaro che adesso il futuro è tutto da scrivere, perché se realmente Gasperini andrà via, bisognerà trovare un allenatore che possa tenere questo tipo di tradizione. Certo. Magari anche capire se dal punto di vista tattico uno dei gasperiniani, cioè di quegli allenatori che sono comunque in linea con questo credo, possa essere una mossa utile, insomma. Non è facile. Devo dire che da questo punto di vista i Percassi danno grande sicurezza, perché sono intenditori di calcio.
Quello sì.
Intenditori che però delegano. Quindi questa duplice capacità, secondo me, va sottolineata. Poi certo, andare o non andare in Champions fa tutta la differenza del mondo, e da ieri, come dicevi giustamente tu, il tema c'è, nel senso che è comunque favorita, secondo me, per arrivare fra le prime quattro, ma si deve dare una bella svegliata.
Non saprei dirti se è favorita per arrivare fra le prime quattro, perché guardandolo in faccia non mi dà quell'idea lì. Pier, ti saluto, ti ringrazio e ci sentiamo naturalmente domani. Mi sentiamo naturalmente domani, mentre mi tengo, professor Gatti, con cui voglio continuare a parlare, anche ripartendo proprio da questo punto, cioè il pessimismo oggi regna sovrano a Bergamo, ma la vera grande, vero grande punto a favore dell'Atalanta e di quello che verrà è proprio la solidità di una struttura societaria, che è il primo punto da cui partire, e quello l'Atalanta ce l'ha già. Traffico.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast. Tutti convocati e anche in podcast. Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
No, perché vedi, Cristiano Gatti, io penso che l'allenatore sia la spia di molte cose. Io credo che le grandi società sono quelle che non cambiano gli allenatori, come i Kleenex, che se ne sbattono grosso modo dell'umore della piazza e che di solito non sbagliano le scelte. Grandi società in modo diverso sono Napoli, l'Inter, la Lazio, il Bologna, l'Atalanta, le altre invece fanno dei discorsi diversi, e qui posso metterci la Juventus, la Roma, il Milan, eccetera. Quindi il punto di partenza sarà nella solidità, al di là dell'esaurimento del ciclo gasperiniano, no? Che è stato certificato da lui stesso, e poi può dire che non è vero, però è lui che ha detto, non richiesto, me ne vado, questo è l'ultimo anno, magari il prossimo giusto perché c'ho un contratto.
Sì, ma infatti la grande speranza è che ci sia qualcosa di più, qualcosa oltre Gasperini, perché davvero Gasperini ha portato la rivoluzione, ha portato quello che Pierluigi prima chiamava la grandizzazione dell'Atalanta, no? L'ha portata Gasperini e altri periodi, la storia centenaria dell'Atalanta ha avuto buoni, belli, però così è chiaro che non era mai successo. E questa cosa di Gasperini è stata voluta e accompagnata da una società che si è strutturata, si è rafforzata, ecco. Per cui adesso non è che restano macerie, altro che restano le fondamenta. Certo, non dobbiamo farla troppo facile, perché Gasperini, proprio perché ha fatto qualcosa di eccezionale, l'eccezionale non è usuale alla portata di tutti, l'eccezionale è molto impegnativo. Qui adesso si parla per esempio di Thiago Motta, no? Tra i nomi che sarebbe la continuità, è lo stesso calcio, le stesse idee, lo stesso metodo, però non è così facile. Io penso che è ovvio che puntare su un allenatore di ideologia gasperiniana può facilitare il lavoro,
certo.
Però un'altra soluzione potrebbe essere anche il cambiamento radicale, ripartire con un altro spartito,
sì.
e provare. L'importante, come dicevi tu, che ci sia una società solida con i nervi saldi e che se poi un anno succede
bravo, esatto,
di fare 100.000 euro esatto, di plusvalenza esatto, non è un
sai capitalismo. Ma tu ti fidi, no? Cioè dovranno cambiare allenatore, che decidono per la continuità, che decidono per la discontinuità, grosso modo. Io fossi tifoso dell'Atalanta dico ok, va bene, fate voi, io sono a posto così, cioè se non è quest'anno l'anno prossimo, però so che il discorso proseguirà perché la garanzia è quell'altra, cioè quella societaria. Senti, cambiando discorso, ieri parlavo con un tuo amico, uno che conosci vagamente di ciclismo, cioè Stagi, e commentavamo un po'.
Sì, no, come, questo nome non mi è nuovo.
Non ti è nuovo, per Augusto Stagi. No, si diceva che tra 20-30 anni, chissà se saremo qui ancora a raccontarlo, il termine di la pietra di confronto sarà, come adesso è Merckx, sarà Pogacar, cioè sarà Pogacar e poi prima ancora Merckx e poi anche Coppi, dato che le pietre di confronto, cioè questo qua è già diventato adesso una pietra di paragone per gli anni a venire.
Sì, guarda, Carlo, no, non è a me che lo devi dire, perché io, scrivendo di ciclismo nel mio piccolo, ho cominciato un po' subito a fare questo paragone e sono stato addirittura sommerso di insulti, perché sai, era un po' come bestemmiare sì, in un santuario, ma come sai, nel ciclismo c'è questa liturgia ed è anche bello questi miti, queste sacri, no? E, ma come scomodare Merckx, questo, vediamolo, tu non hai, invece strada facendo, ma sai perché? Non perché mi piacesse spararle grosse, ma perché si vede in questo ragazzo qualcosa di veramente eccezionale, straordinario, bla 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 bla, proprio nel modo, perché lui può anche perderla una corsa come l'ha persa a Sanremo, a parte che anche quando perde arriva nei primi tre,
sì, certo,
di quelli lì,
bel
insomma,
perdere, sì,
quindi
sì,
già
bel perdere.
Però al di là di quello, il modo è anche qui sembra l'Atalanta di Gasperini. Lui è arrivato nel ciclismo ormai robotizzato, programmato, con le radioline, con gli schemi, e in 448 ha scaravoltato tutto, perché ha ripreso a fare le fughe da lontano, da solo. All'inizio gli davano del matto e adesso siamo qui tutti a dargli del Merckx.
Sì.
Siamo di fronte a un fenomeno epocale, a una pietra di paragone, certo, perché di fatto sta facendo esattamente, con tutti i paragoni che si possono fare, anche con le cautele che si possono prendere, certo, perché la tecnica è cambiata, le tecnologie non ne parliamo, l'alimentazione, però fate tutte queste tare paragonando i tempi, il modo è quello. Dei superuomini, modo è quello,
no,
e non succede tanto, perché è capitato certo di vedere Pantani, di vedere mille altre cose bellissime e meravigliose, però molto settoriali, molto
bravo,
specifiche,
grazie.
Quello bravo, bravissimo in montagna, quello bravissimo in volata, questo è bravissimo in tutto, ecco, quelli bravissimo in tutto davvero nascono evidentemente ogni 50
beh,
anni.
Siamo fortunati che ce lo godiamo fino in fondo, ma come fenomeno sportivo, come ci siamo goduti Maradona,
ma sì, Carlo,
Marco,
il problema è solo che non è italiano, perché
ma
credi,
guarda,
se fosse
io...
stato italiano
sì.
Ma
per me è relativo, quando vedo uno che mi emoziona, può essere nato a Timbuktu come a Gardone Riviera,
sportivo,
ma è uguale. Cioè,
il vero sportivo di fronte a queste cose che non guarda neanche più la bandiera.
Io guardo semplicemente un fenomeno di uno sport che adoro come il ciclismo, poi che ti ripeto che sia sloveno piuttosto che slovacco, mi importa il giusto, cioè così come guardavo le partite di Maradona, quelle di Van Basten, quelle di Michael Jordan, di chi vuoi tu, cioè dei grandi campioni che prescindono da cosa c'è scritto sul passaporto, dalla maglia che mettono. Cria, sempre un piacere, grazie.
Un saluto, caro Carlo.
Ciao,
saluto
Cristiano Gatti, un abbraccio. Allora, ci fermiamo perché è finito il programma, ci fermiamo per questo motivo qui. Oggi Claudia Schiattone è già a Verona, dove la raggiungerò mercoledì, però con noi ha lavorato Marco Lombardo, c'è Gianmarco Ferronato qui in regia, ci sentiamo domani alle 2.